Rieccoci con La Scienza per Tutti, l'appuntamento settimanale condotto da Loris Ramponi, coordinatore dei gruppi scientifici bresciani, che ci accompagna alla scoperta di esperienze, iniziative e luoghi dove la scienza è accessibile a tutti. È proprio così? Le porte sono aperte a tutti, Loris?
Non c'è dubbio, e intanto saluti a tutti. Le porte sono veramente aperte a tutti. Tra l'altro, la tua domanda mi dà lo spunto per ricordare che gli incontri che si svolgono al Museo di Scienze Naturali sono ovviamente accessibili ai portatori di handicap in carrozzella, ma lo sono anche le serate alla Specola Cidnea.
Quindi anche chi è costretto sulla carrozzella può avvicinarsi al telescopio, ma non sarà facile avvicinarsi ai telescopi, soprattutto per quelli più alti?
Prima di tutto è meglio accedere alla specola durante la serata mensile, quella che noi destiniamo ai bambini, quando il cielo è sereno soprattutto, perché in quell'occasione iniziano subito le osservazioni al telescopio, oppure durante le aperture festive per le famiglie. Da molti anni lo scivolo davanti all'ingresso della specola e anche il percorso lastricato lungo i vialetti del castello consentono anche alle carrozzelle il facile accesso all'osservatorio. È un po' più difficoltoso, come tu hai anticipato, accedere all'oculare del telescopio perché è più alto, ma tra quelli disponibili ce n'è uno che ha il cavalletto che può essere facilmente abbassato, così l'oculare può arrivare ad un'altezza accessibile anche a chi è seduto sulla carrozzella. Invece durante le aperture festive l'osservazione per proiezione delle macchie solari può essere vista con facilità anche senza avvicinarsi direttamente all'oculare.
Nella precedente puntata ci avevi parlato di un osservatorio dedicato al sole che si trovava un tempo sulle terrazze del Museo di Scienze Naturali. Potevano accedervi anche i portatori di handicap?
Naturalmente sì, anzi per loro era estremamente comodo e accessibile. Salivano con l'ascensore fino al penultimo piano, dove una doppia porta a vetri si apriva verso sud.
Quindi proprio la posizione ideale per le vostre osservazioni, come sulla terrazza della specola che è orientata proprio verso sud.
E possiamo aggiungere che il punto di osservazione era collocato in alto e aveva una bella visuale verso il castello di Brescia. In primo piano c'era il campanile dell'ex chiesa di Sant'Antonino, che oggi è sede di uffici. Sull'orizzonte, disegnato nel marchio dell'osservatorio Terra Sole, si chiamava così, c'era proprio la sagoma di questo campanile.
Ma non c'erano dei problemi di sicurezza, visto che si camminava su una terrazza?
Allora, il pubblico accedeva solo ad una piccola terrazza chiusa e delimitata su tutti i lati dalle fioriere e priva di sporgenze verso il basso. Tra l'altro alcuni strumenti si potevano vedere in funzione senza bisogno di accedere alla terrazza.
E quali erano questi strumenti? Immagino che sicuramente guardavate il sole.
Veniva utilizzato un telescopio mobile che durante le attività pubbliche era posizionato davanti alla porta a vetri della terrazza. Le macchie solari venivano proiettate su uno schermo e quindi si potevano facilmente osservare stando nella stanza davanti allo strumento. Per le scuole era un'esperienza che si integrava con la visita al museo. Così al termine della lezione, verso l'ultima ora della mattinata, se il cielo era sereno e il sole era già bello alto, si poteva salire e accedere all'osservatorio Terra Sole e guardare la fotosfera solare.
Perché era chiamato osservatorio Terra Sole?
Gli strumenti che facevano parte dell'osservatorio erano diversi, c'erano quelli astronomici ed altri ancora. Il telescopio era munito di un filtro solare per l'osservazione delle protuberanze solari, che appaiono in particolare più evidenti sul bordo della nostra stella.
E cosa sono?
Sono dei getti di gas incandescente, le loro dimensioni possono essere enormi, diverse volte il diametro del nostro pianeta. Nella trasmissione che abbiamo dedicato all'eclissi di Sole, avevo ricordato che durante il momento della totalità di un'eclisse si possono vedere le protuberanze anche con un semplice binocolo, appaiono proprio sul disco del Sole.
Quindi con questi strumenti, oltre alle macchie solari, si vedono anche le protuberanze, ed oggi il pubblico non può più effettuare queste osservazioni?
Il telescopio e il filtro utilizzati sulle terrazze del museo fino al 1994 sono stati trasferiti molti anni dopo alla Specola Cidnea, quindi vengono ancora oggi utilizzati durante le visite diurne delle scolaresche e in occasione delle aperture festive dell'osservatorio, dedicate in particolare ai giovanissimi e alle famiglie.
Avevi iniziato anche a fare l'elenco degli strumenti che utilizzavate sulle terrazze del museo. Cos'altro c'era nella lista?
Venivano mostrati diversi modelli di orologi solari portatili.
Potremmo immaginarli come gli orologi da polso del passato?
Beh, non venivano indossati, ma erano facilmente trasportabili. Si trattava di oggetti di piccole dimensioni, a volte preziosi se erano stati commissionati da persone facoltose importanti. Nel passato gli orologi solari venivano realizzati su tutte le superfici, non solo sulle superfici piane, ma anche su quelle curve, concave o convesse. Sulla terrazza del museo venivano quindi esposti in bella mostra tutti questi diversi modelli. Poi venivano descritti uno alla volta per spiegarne il funzionamento. funzionamento, cioè come si leggeva l'ora su ogni orologio solare. Tra l'altro c'è una bella raccolta di questi antichi strumenti per la misura del tempo nelle collezioni dei nostri musei civici.
E dove si possono vedere?
È una preziosa collezione di oltre 50 strumenti, ma purtroppo non sono esposti, rimangono chiusi nei depositi. Speriamo che prima o poi vengano esposti al pubblico, perché tra questi vi è l'astrolabio bizantino, il pezzo forte della raccolta, già oggetto di mostre importanti a Firenze e Londra.
Beh, potremmo una volta andare con la nostra macchina del tempo a vedere questa esposizione degli orologi solari bresciani.
Ti riferisci alla trasmissione Brescia Museo a cielo aperto? Non tutti gli ascoltatori lo sanno che c'è un programma settimanale dedicato agli itinerari in città, comprese le visite a mostre e musei. Hai ragione, una volta potremmo utilizzare la nostra immaginaria macchina del tempo per andare a vederli nel futuro, quando finalmente usciranno dai depositi dei musei e faranno parte dell'esposizione permanente.
Allora promesso, una volta ci farai scoprire anche questo tesoro nascosto. Magari possiamo ricordare ai nuovi ascoltatori che la trasmissione Brescia Museo a cielo aperto la si può ascoltare nel sito www.tesorivicini.it, dove sono state raccolte tutte le trasmissioni già andate in onda.
Beh, allora aggiungiamo che invece le trasmissioni di questa serie, La Scienza per Tutti, sono disponibili nel sito www.scienzagiovanissimi.it e si possono facilmente riascoltare. Ma ora direi di tornare al nostro osservatorio Terra-Sole, così completiamo la descrizione degli strumenti che conteneva. Oltre agli orologi solari portatili, ce n'erano due permanenti, due grandi quadranti solari esposti sulla facciata meridionale del museo.
E adesso non ci sono più?
Purtroppo no, c'è solo un piccolo quadrante solare all'ingresso del giardino di Via Gualla.
Perché erano due gli orologi solari appesi alla parete?
Uno dei due era la classica meridiana da parete verticale sulla quale si leggeva l'ora locale. Invece nel secondo quadrante ogni linea oraria era abbinata con una diversa località. Erano proprio disegnati alcuni edifici caratteristici di ogni città. Così quando l'ombra dello gnomone scorreva su una delle linee orarie si poteva sapere in quale città, o meglio ancora su quale fuso, il sole aveva raggiunto la massima altezza. Voleva dire che in quel fuso era mezzogiorno.
Hai parlato di ombra dello gnomone. Cos'è lo gnomone? Non è certo uno gnomo molto grande.
Hai ragione. Lo gnomone è quell'asta di solito metallica che sporge dal quadrante l'orologio solare. L'ombra che proietta sull'orologio è quella che ci indica lo scorrere delle ore. La parola gnomone deriva infatti dal greco e significa appunto indicatore. Si chiama anche gnomonica l'antica arte dei costruttori di orologi solari. La misura del tempo era ovviamente importante nel passato, come lo è ancora oggi.
Puoi completare l'elenco degli strumenti dell'osservatorio Terra-Sole? Oltre agli orologi solari sulla terrazza del museo c'era qualcos'altro?
Sì, c'erano dei piccoli strumenti alimentati dall'energia solare. Si trattava di un kit didattico con il quale si potevano mettere in funzione, con l'energia solare appunto, diversi dispositivi. E al piano sottostante si trovava anche un grande pannello solare.
Se era al piano di sotto, come faceva il pubblico a vederlo in funzione?
Non era un pannello fotovoltaico, ma di quelli utilizzati per scaldare l'acqua. E per la curiosità del pubblico veniva detto a quale temperatura si trovava l'acqua all'interno del pannello. Magari in una giornata non particolarmente calda o soleggiata, quindi era abbastanza curioso saperlo. Allora i pannelli solari non erano ancora così diffusi, quindi avevamo cercato di anticipare l'interesse verso questa forma di energia, che oggi si cerca di sviluppare sempre di più per promuovere le energie rinnovabili.
E non avevate anche un generatore eolico sulle terrazze?
No, quello non c'era, ma c'era un anemometro che con le sue piccole pale in rotazione indicava la velocità e la direzione del vento. Faceva parte gli strumenti meteorologici in dotazione all'osservatorio. Ovviamente c'era anche il barometro e l'igrometro rispettivamente per misurare la pressione atmosferica e l'umidità. Oggi sulle terrazze del museo c'è ancora una capannina meteorologica, ma non è accessibile al pubblico. Si tratta di una delle stazioni di rilevamento in città per la raccolta dei dati meteo.
Nessun pluviometro nella vostra stazione meteo del passato?
Ne avevamo uno, ma era molto semplice, serviva proprio a completare la descrizione degli strumenti meteorologici principali. Ma soprattutto avevamo due curiosi strumenti. Uno a forma di sfera trasparente. Oggi sono conservati in una vetrina nella saletta in castello, dove si svolgono le conferenze, quelle che facciamo prima delle osservazioni con i telescopi della specola.
Ah, sì, ricordo, è la saletta dove i bambini fanno la caccia al tesoro, cioè devono cercare di riconoscere gli strumenti e gli oggetti che avete esposto nella vetrina. E con la sfera trasparente che cosa fate? Leggete il futuro?
Lo hai detto apposta per prenderci in giro, perché lo sai che non abbiamo molta confidenza con le superstizioni e l'astrologia. La sfera trasparente è un eliografo e, come dice la parola, serve per tracciare praticamente il grafico delle ore di visibilità del sole. Ti ricordi l'esperienza di concentrare i raggi solari attraverso una lente su un foglio di carta?
Sì, il foglio prende fuoco, ma so anche che può essere un'esperienza pericolosa se non si fa attenzione e ci si mette a giocherellare con una lente tra le foglie secche in un bosco.
Infatti noi ci limitiamo a bruciare la superficie di un pezzo di carta per far vedere che i raggi solari, concentrandosi in un piccolo punto grazie alla lente, sono in grado di scaldare il foglio al punto tale da bruciarlo. È un'esperienza che tra l'altro sorprende sempre i bambini. Con la sfera dell'eliografo si ottiene lo stesso risultato su una striscia di cartoncino divisa in tante parti. Ciascuna indica una delle ore del giorno. In questo modo la sfera brucia il cartoncino per tante ore, quante sono quelle in cui è apparso il sole nel corso di una giornata.
Così, se vogliamo sapere quante ore di sole ci sono state in una giornata, non dobbiamo mettere una sentinella che osserva il cielo tutto il giorno.
È proprio così, prova a immaginare che noia.
E quando passa una nuvola davanti al sole, cosa succede?
E in quel momento la sfera non brucerà il cartoncino, quindi alla fine di una giornata basterà contare per quante ore è stata bruciata la striscia di cartoncino, perché ovviamente quelle ore corrisponderanno alle ore in cui il sole è stato presente nel cielo.
Avevi detto che c'era anche un secondo strumento.
Allora, quello è un piranografo bimetallico.
Piracosa? Questo mi sembra più complicato da spiegare, eh?
Diciamo che sfruttando la differente dilazione termica di due diversi metalli, lo strumento registra su un cilindro, ricoperto da un apposito foglio che ogni giorno va ovviamente sostituito, l'intensità della radiazione solare.
E per finire, sulle terrazze ci avevi detto che erano presenti delle parabole.
Erano quelle che ricevevano le immagini del satellite Meteosat, trasmesse sui monitor che erano stati installati in una stanza al piano terra. Così si potevano vedere le perturbazioni viste da satellite che arrivavano ad esempio sulle regioni del nord Italia o in altre aree dell'Europa.
Abbiamo già detto la volta scorsa che non erano strumenti così diffusi negli anni 90. Oggi invece possiamo facilmente vedere in internet queste immagini che arrivano in diretta dallo spazio.
Infatti è proprio così, allora era una novità. Pochissime persone potevano permettersi queste attrezzature a casa. Ricordo ad esempio un radioamatore che disponeva di questo impianto di ricezione delle immagini dei satelliti. Visto che stiamo parlando delle attrezzature che c'erano al piano terra del Museo di Scienze, all'interno del laboratorio per la didattica, ne abbiamo parlato la volta scorsa, concludiamo questo elenco di curiosi strumenti con il pendolo di Foucault.
Di cosa si tratta e dov'era questo pendolo?
Al piano terra del museo c'è un punto del lato dove il soffitto è molto alto, perché raggiunge i piani superiori. Si trova proprio sotto la terrazza utilizzata per l'osservatorio Terrasole. In quel punto era stato appeso un pendolo con una sfera metallica molto pesante che terminava con una punta. L'oscillazione del pendolo, libero di muoversi grazie ad un apposito dispositivo, avveniva sopra una superficie coperta da uno strato di sabbia. In questo modo era possibile vedere la traccia lasciata sulla sabbia dalla punta del pendolo durante l'oscillazione.
E che cosa si vedeva sulla sabbia? Apparivano delle figure particolari?
Si poteva notare, dopo un certo intervallo di tempo, che il pendolo, pur oscillando sempre nella medesima direzione di partenza, tracciava sulla sabbia delle righe che non erano sempre nella stessa posizione.
E per quale motivo?
L'esperienza del pendolo di Foucault, che oggi si può vedere nei più grandi musei della scienza, serve proprio a dimostrare la rotazione della Terra. A causa della rotazione terrestre, il piano sul quale oscilla il pendolo si sposta. Lo spettatore se ne accorge grazie alle tracce lasciate dal pendolo che oscilla sul pavimento, magari coperto di sabbia. Oppure sul pavimento ci sono degli oggetti che nel corso delle ore vengono colpiti dal pendolo e cadono.
È un po' complicato da capire senza vedere questo pendolo in funzione. Magari una volta mi porti con la macchina del tempo in visita a questo pendolo?
Oppure andiamo in visita ad un museo moderno. Anzi, mi hai dato un'idea. Potremmo d'ora in poi concludere questa trasmissione con un viaggio in un museo, ogni volta diverso.
E spiegami bene che cosa ti sei inventato ancora.
Semplicemente potremmo terminare la trasmissione ogni volta commentando un'immagine scattata in un museo scientifico. Così possiamo far conoscere ai nostri ascoltatori anche altre esperienze di divulgazione.
Ma gli ascoltatori non potranno mai vedere questa immagine.
Beh, possiamo far loro la sorpresa di pubblicarla sul sito www.museogiovanissimi.it, dove trovano già le registrazioni delle trasmissioni precedenti.
Allora perché non inizi proprio con una fotografia del pendolo di Foucault?
Ne ho più di una in questo caso. Ci sono pendoli molto diversi tra di loro.
Da dove arrivano queste immagini?
Quella più curiosa l'ho scattata all'Eureka Science Center di Helsinki. Il pendolo sembra un piccolo disco volante che oscilla sopra una superficie circolare che riflette come uno specchio.
Ma non ci sono punti di riferimento, non si sa a che ora il pendolo ha iniziato ad oscillare e se si è spostato.
Infatti, se osservi ora l'immagine di un altro pendolo di Foucault, quello del planetario di Cocoa Beach, che si trova in Florida, puoi notare la freccia con la scritta che indica dove il pendolo ha iniziato ad oscillare ad una certa ora.
Vedo che c'è un altro pendolo che oscilla su un disco lucidato a specchio nel mezzo di una esposizione, dove c'è anche quello che sembra il modulo di atterraggio di una missione spaziale.
Hai proprio ragione, quello è il pendolo del planetario di Salt Lake City nello Utah. E restiamo negli Stati Uniti anche con il pendolo che oscilla nella sala dei pianeti del planetario di San Francisco.
Infatti, sopra il pendolo che appare in primo piano ci sono due pianeti, uno mi sembra Saturno.
Proprio così, e l'altro accanto è Giove, il gigante del sistema solare.
Insomma, ci siamo fatti un fulmineo viaggio dal nord Europa all'estremo ovest americano. Chissà la volta prossima in quali musei ci porterai.
Ti lascio senza risposta, sarà una sorpresa, e intanto invitiamo gli spettatori ad andare a vedere le immagini dei musei di cui abbiamo parlato oggi nel sito www.scienzagiovanissimi.it.
Allora, arrivederci alla prossima puntata. Ciao Loris.
Arrivederci a tutti.